10 e 17 minuti riniziano le dirette qui sui 105 e 250. Siamo al telefono con Massimo, pronto?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao. E con te volevamo parlare appunto di quello che sono state le assemblee che sono iniziate intorno alla questione repressiva del Brennero dopo la manifestazione che c'è stata il 7 maggio 2016, assemblee che però appunto non si sono soffermate, diciamo, solo sulle vicende tecniche, ma diciamo che hanno cominciato a riflettere su che cosa si poteva fare rispetto alla questione frontiere e a quello che appunto l'Italia sta mettendo in campo come dispositivo proprio per gestire i flussi migratori che vorrebbero arrivare in Europa. Quindi ti lascerei parola, poi magari facciamo delle riflessioni insieme.
Sì, esattamente. Abbiamo deciso di lanciare questi primi appuntamenti per cominciare a ragionare assieme, sia su come impostare la solidarietà nei confronti degli imputati, degli indagati e indagate per la manifestazione al Brennero del 7 maggio del 2016, ma allo stesso tempo, per ragionare su cosa vuol dire oggi riprendere una lotta contro le frontiere in Italia e quindi necessariamente porsi la questione di rompere il silenzio sulla situazione agghiacciante che c'è al largo delle coste e all'interno del territorio della Libia, rispetto alla quale situazione le responsabilità del governo e del capitalismo italiano sono schiaccianti, sono evidenti, ecco. Per cui sì, ci siamo trovati rispetto al Brennero, a grandi linee la situazione attuale è questa: tra gennaio e febbraio ci sarà il processo di appello ai sei che sono stati arrestati durante la manifestazione. E per il resto bisogna un po' vedere più avanti, nel senso che è arrivata la conclusione delle indagini per 64 persone per reati, diciamo così, per reati minori, radunata sediziosa, travisamento, interruzione di pubblico servizio, cose di questo tipo. E poi c'è un'indagine aperta, per cui hanno chiesto una proroga per le indagini, appunto, che riguarda 60-70 persone. E qua non si capisce perché Polizia giudiziaria, Digos e Procura sembrano voler procedere per devastazione e saccheggio, il che sarebbe, bah, insomma, diciamo come minimo sproporzionato, visto che eravamo in un posto in cui non c'era niente da devastare né da saccheggiare, dico anche a uno avesse voluto farlo. E quindi boh, su questo si vedrà. Mettendo assieme le varie inchieste sono numeri abbastanza importanti, per cui abbiamo detto vediamoci con un po' di anticipo e ragioniamo, ma soprattutto per rilanciare non tanto la giornata in sé, su cui non è che ci sia, come dire, una visione trionfalistica, cioè siamo chiari, ma sullo spirito, ecco, che ha animato quella giornata, c'è cioè la volontà di fare dello slogan abbattere le frontiere qualcosa che non fosse appunto semplicemente uno slogan. E quindi a partire da questo ci siamo detti, se oggi si vuole affrontare la questione delle frontiere, se si vuole riprendere l'idea di abbattere le frontiere, che è urgente, giusto e necessario, non si può non parlare della situazione in Libia, che è di una gravità estrema e sulla quale c'è un silenzio insopportabile.
Sì, di qualche giorno fa appunto proprio la notizia di questo reportage che ha fatto uscire la CNN dove si svela, si mostra proprio foto e video di uomini venduti a un'asta che è un'asta di schiavi proprio organizzata all'interno di questi centri di detenzione, una situazione di cui a mio avviso si parla ormai da un po', ma con un'ipocrisia tale che rende veramente tutta la vicenda vergognosa, nel senso che le dichiarazioni che arrivano adesso da parte dell'ONU, rispetto che probabilmente avrà mandato i suoi emissari a guardare che cosa accadeva appunto nei centri di detenzione libici, e che adesso arrivano a dire questa situazione va risolta, è inaccettabile, e sono parole ipocrite, parole che fanno rabbia quando appunto di morti, torturati, le notizie arrivano già da diverso tempo, che continuano le morti in mare, e soprattutto l'atteggiamento anche della guardia costiera libica si fa sempre più netto e sempre più arrogante. Cioè, non è neanche di una settimana fa la notizia di questa motovedetta della guardia costiera libica che, nonostante appunto avesse sia una nave di una ONG che stava effettuando un salvataggio, sia un elicottero della Marina Militare Italiana che invitava ad avere a far raggiungere questi migranti che erano sulla motovedetta libica, a far raggiungere la navetta dell'ONG, e invece si vedevano dire, si vedeva proprio sul ponte che questi migranti venivano picchiati, e di loro poi qualcuno ha proprio perso la vita nel tentativo, buttandosi a mare, nel tentativo di sfuggire proprio alla guardia costiera libica. Quindi diciamo che gli elementi, secondo me, sul campo ci sono da parecchio tempo. È inaccettabile un silenzio, secondo me, di un di una società civile, se la vogliamo chiamare così, che non si muove, che nonostante tutte queste tragedie, queste catombe che sta continuando ad avvenire nel Mar Mediterraneo, e con tutte le notizie che arrivano appunto tra dei trafficanti e delle violenze che fanno subire alle persone che finiscono nelle loro mani, non hanno mai, almeno a mio avviso, non hanno messo in campo nessuna azione per provare a sollevare questa questione. E dall'altra parte invece abbiamo queste appunto dichiarazioni molto ipocrite da parte delle autorità sedicenti competenti, che adesso dicono: ah sì, forse dovremmo mandare qualcuno a controllare, questa situazione va risolta. Ma è una situazione che è stata completamente voluta e creata, e quindi l'ipocrisia è veramente al massimo.
Sì, non c'è dubbio, bisogna tenere presente quali sono gli interessi in campo, perché è a partire dall'analisi di questo che si riesce a fare dei ragionamenti che non siano legati al sensazionalismo di un report della CNN. E gli interessi in ballo sono principalmente di due tipi. Cioè, il primo, il più grosso, è quello economico, che ha a che fare con lo sfruttamento del gas e del petrolio in Libia. Teniamo presente che in Libia c'è il 38% del petrolio africano, che equivale a circa l'11% dei consumi europei, quindi parliamo di un affare gigantesco, no? Sul quale ha le mani in pasta in una maniera enorme proprio l'ENI. E dall'altra parte c'è l'interesse più politico a diminuire drasticamente gli sbarchi in Italia e di conseguenza l'arrivo di altri immigrati in Europa. E all'interno di questi interessi qua si sta proprio giocando una guerra di influenze, perché c'è un interesse comune a tutte le potenze europee, che è quello di non far partire i migranti, e se questo vuol dire farli annegare, sparargli addosso, rinchiuderli in centri di internamento, in campi di concentramento, che sono 34 in Libia, 24 nel territorio controllato dagli alleati dell'Italia, dal governo di al-Sarraj. E quindi su questo sono tutti d'accordo, però essendoci anche in ballo la spartizione degli interessi, che vanno appunto dal petrolio al gas, ma anche alle infrastrutture, alla ricostruzione, al mercato immobiliare, i servizi giornalistici internazionali non fanno altro che continuare la guerra che è cominciata nel 2011. Per cui da un lato tutti i governi europei hanno elogiato l'attività di Minniti, no? Che è già indicativo che sia il ministro degli interni a occuparsi della faccenda libica, no? E non quello degli esteri, già questo è indicativo. Sono stati elogiati da tutti perché hanno fatto diminuire gli sbarchi, no? Allo stesso tempo con questi servizi evidentemente la CNN non è che voglia sollevare un problema umanitario di cui non gliene frega niente, ma mettere in difficoltà la presenza italiana in Libia. Questo è il quadro. Però in questa guerra quello che emerge è che ogni tanto non possono non dire quello che sta succedendo. Però essendo, come dire, buona storia e buona logica per degli antimilitaristi, degli anticapitalisti, per chi vuole cambiare sto mondo, prendersela con la propria classe dominante e il proprio governo, noi dobbiamo parlare di quello che fa lo Stato italiano, di quello che fa l'ENI.
Sì, rispetto a questo, appunto, leggendo anche su dal resoconto dell'assemblea proprio che si è tenuta a Trento, rispetto proprio al ruolo di ENI, si era pensato un'iniziativa che l'avesse proprio come protagonista principale sotto...
Sì. Scusa, Didi.
No, scusa, un attacco di tosse.
Sì, allora, lì abbiamo pensato di lanciare due proposte, perché tu dicevi prima il silenzio della cosiddetta città civile, ma non è che l'ambito dei compagni e delle compagne faccia eccezione. Sono tre mesi che, voglio dire, di iniziative con un minimo di forza, cioè non se ne vedono, quindi vuol dire che c'è una tragica assuefazione da parte di tutti. Quindi la prima proposta è quella di caratterizzare la giornata del 12 dicembre nelle varie città, tutti quelli che vogliono dare un contributo, che vogliono partecipare, che vogliono veramente rompere il silenzio, a scendere in piazza, in strada, ognuno con le modalità che preferisce, con questo ragionamento qua, no? Ricordiamo la strage di Piazza Fontana, ma avere memoria storica significa anche e soprattutto trarre degli insegnamenti dal passato per il presente, e oggi le stragi di Stato continuano tutti i giorni e continuano principalmente ai danni degli immigrati. Questo sia all'interno del territorio libico, con i soldi, la supervisione, l'addestramento dell'esercito italiano, della Marina, dei funzionari italiani, dei carabinieri, poi diremo qualcosa su questo, sia al largo delle coste. E 17 morti, perché questi furono quelli di Piazza Fontana, se sono immigrati nel mare non fanno neanche notizia, fanno notizia quando sono cifra 3-0. Quindi questa è l'idea, cioè parlare delle stragi di Stato oggi, delle stragi dello Stato italiano, perché le responsabilità di quello che succede nei campi di concentramento sono principalmente dello Stato italiano, e questo per il 12 dicembre appunto, e per più avanti, gennaio, febbraio, quando si riesce, bisogna organizzarla bene, fare un'iniziativa grossa a Milano rispetto all'ENI. Quindi l'ENI come emblema del capitalismo italiano, che è quello che ha le maggiori responsabilità e maggiori interessi in Libia. In Libia l'ENI controlla qualcosa come 26.000, di più, quasi 27.000 chilometri quadrati di territorio, no? Controlla è proprietaria del 75% del gasdotto più grande del Mediterraneo, il Green Stream, che parte da Wafa, che è al confine tra Libia e Algeria, e arriva a Gela in Sicilia. E farlo nella sua città, che è Milano. Questo è un po' lo spirito.
Soprattutto questo è l'aspetto interessante, perché allarga enormemente l'orizzonte, perché l'ENI non è solo appunto in Libia, ma anche in Niger, e d'altra parte le frontiere che sono state spostate non se ne parla tanto, ma c'è anche un accordo tra Minniti e l'Algeria, per cui sono stati negli ultimi tempi respinti dei migranti dall'Algeria verso il Mali, in zone anche di guerra oltretutto, nel totale silenzio di tutti quanti. Però appunto sono interessi che sono sia politici, perché sui migranti si riescono a costruire delle grandi fortune elettorali, e sia appunto economici da parte di grosse aziende come l'ENI, ma non solo in Libia appunto, ma anche altrove nel resto del mondo.
Quindi... Ah certo, basti pensare al delta del Niger,
infatti.
Ma quello che fa nel delta del Niger, o per rimanere più vicino a noi, basta pensare al TAP, cioè sì, più vicino nel senso, parte da lontano, ma arriva a Melendugno. Vediamo anche quello che sta succedendo in questi giorni con la militarizzazione. A partecipare al colosso TAP c'è SNAM, che fino all'altro giorno era di ENI, adesso si è scorporata, però sempre sempre gas e petrolio, e gli interessi italiani sono grossi. Ed è a partire da questa lettura qua che si capisce, senza scandalizzarsi all'ultimo momento, qual è la situazione in Libia. Nel senso che quello che definiscono maldestramente governo è un insieme di signorie della guerra, di bande che fino all'altro giorno hanno presentato come un pericolo per l'umanità, e adesso sono quelli con cui trattano e a cui danno i soldi. Ci hanno dato 5 milioni di euro a una milizia apertamente jihadista, per cambiare il proprio mercato, invece che arricchirsi sequestrando, rapendo poveri diavoli che arrivano dall'Africa subsahariana in cambio di riscatto alle famiglie, oppure di guadagnare sui viaggi, no? I cosiddetti viaggi della speranza, adesso vengono pagati per trattenerli lì a forza e per gestire i campi di concentramento, che sono 34, da fonti ormai che leggi, cioè sul Corriere della Sera, non è che sia la controinformazione quella militante, si parla di 600.000 persone internate. E ad arricchirsi sono gli stessi che prima organizzavano i viaggi, e tutto questo col pretesto di lottare contro i trafficanti d'uomini. Cioè,
sì.
Siamo a livelli di un'ipocrisia orwelliana.
Forse la difficoltà è proprio quella di riuscire a riprendere un po' tutti questi intrecci e ricondurli a un'unica visione. Quando tu parlavi del TAP mi è venuto in mente che di nuovo si intrecciano migranti e interessi. La più grossa speculazione turca è fatta proprio sull'inizio del TAP, è in combutta con un'azienda italiana. Ci sono un'azienda italiana e due turche che fanno quel pezzo di TAP. Proprio quei turchi a cui sono stati dati 4 miliardi per trattenere i migranti sulla rotta balcanica. Quindi di nuovo ci sono questi intrecci che non riusciamo spesso a ricostruire o a ricondurre a un'unica visione, a un'unica mano.
Sì, tra l'altro appunto anche quegli accordi sono stati fortemente contestati a mezzo stampa, tutta una serie di personaggi hanno preso parola, anche personaggi illustri, condannando la scelta di fare degli accordi con la Turchia, e però ora non se ne sa più nulla, non se ne sta più parlando. Per un po' le notizie su quello che accadeva su quel lato della frontiera arrivavano, adesso è ricalato il silenzio stampa, si parla di altro. Oggi si parla di Libia perché ovviamente in Italia è perché è alle nostre porte, diciamo, e perché anche lo Stato italiano è direttamente responsabile di quello che accade là. E quindi diciamo che perlomeno si riesce ad avere informazioni, non dico precise, non dico costanti, su quello che sta accadendo su quel territorio. Però diciamo che concordo con l'analisi che facevi tu, tutto questo chiacchierare anche di alti funzionari è veramente un velo per nascondere degli interessi che sono sempre lì e che non cambiano e che non cambieranno, e quindi le cose dovranno continuare ad andare avanti così, per continuare ad assicurare i soliti guadagni facili da una parte, e poi la gestione sociale degli immigrati, dei rifugiati, dei profughi, tutti coloro che si spostano dai paesi propri di provenienza per andare altrove, per raggiungere l'Europa, che sono tanti e che devono essere gestiti anche qua, secondo me, in un'ottica di valorizzazione in tutti gli aspetti, che va dall'accoglienza alla messa al lavoro dell'immigrato.
Sì, basterebbero due elementi. Il primo, una dichiarazione che nel suo essere menzognera indirettamente ha detto una verità. Quando Minniti un po' di settimane fa ha detto la diminuzione degli sbarchi in Italia, perché è stata una diminuzione drastica quest'estate, no? Parlavano del 70% in meno degli arrivi, ci ha salvaguardati dal crollo della democrazia in Italia. Perché dice ai sindaci cominciavano a lamentarsi, eccetera. Quindi, rovesciando questa frase, si capisce che la democrazia in Italia è garantita dal fatto che migliaia di persone vengono ammazzate, torturate e rinchiuse, rapite, eccetera, in Libia. Quindi che cos'è che garantisce la tenuta, no, della democrazia in Italia? Il razzismo di Stato, i campi di concentramento e gli affari con le milizie più schifose che ci possano essere, prodotto esse stesse di quel cannibalismo economico che segue alle guerre. Perché se non si parte dai bombardamenti del 2011 che hanno creato il caos, quel caos su cui poi sono proliferati tutti questi gruppi che si sono arricchiti o trafficando in carburante o in esseri umani, rapimento, sfruttamento della prostituzione, o mettendosi al servizio, no, dei potentati di turno, perché le stesse milizie che respingono i migranti oggi, li rinchiudono nei campi di concentramento, sono quelle che proteggono con le armi i posti dell'ENI. Se non si parte da quello non si capisce niente. Sembra che il cosiddetto caos libico sia stata una tragedia caduta dal cielo, come se non ci fossero le responsabilità di chi ha partecipato direttamente a quei bombardamenti, compresa l'Italia, che non aveva nessun interesse ovviamente di destituire Gheddafi, con cui ha sempre fatto buoni affari. L'ENI, dopo il colpo di Stato del 69, l'ENI e Fiat erano le uniche aziende ammesse nel territorio libico, quindi ha sempre fatto buoni affari, ma siccome quei bombardamenti rimescolavano le carte e c'erano altri stati, in particolare Francia e Gran Bretagna, che stavano facendo le scarpe, sono dovuti, come dire, affrettatamente accodarsi ai bombardamenti, mettendo a disposizione le basi, eccetera. E adesso quella guerra ricontinua rinegoziando con chi fare gli affari, perché siamo di fronte ad una Libia divisa in tre, no? C'è la parte tripolitania che è in mano dell'Italia, quella in mezzo, il Fezzan della Francia, e poi la parte verso Tripoli, quella orientale, in mano alla Gran Bretagna. E lì è interessante che quando sono andati a trattare con il governo della Tripolitania, di al-Serraj, prima ci sono andati Minniti e Gentiloni, ma subito dopo c'è andato Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI. Questo è indicativo, cioè l'incontro l'ha fatto l'amministratore dell'ENI e contemporaneamente ha preso accordi tramite, come dire, il numero uno della compagnia petrolifera libica, che è la NOC, Sanalla, per mettersi d'accordo con Haftar. Ed è anche in quel senso lì che vanno visti i nuovi accordi con Al-Sisi. Cioè qua siamo di fronte ad una torta che è gigantesca, e se per questa torta bisogna finanziare milizie jihadiste, lo si fa. Poi contemporaneamente si militarizzano le città, no? Si mettono le barriere di cemento ai mercatini natalizi, perché sai mai un attentato jihadista, no, potrebbe arrivare, così intanto si fomenta anche quella paranoia lì, però con gli stessi da cui ti dovresti proteggere, no, con queste barriere qua, ti aspetti dei servizi e li stai pagando. Cioè, io penso che di fronte a tutto questo, ragazzi, cioè non si può star zitti, insomma, ecco.
Sì, da questo anche la volontà di, insomma, organizzare queste iniziative in previsione per il 12 dicembre, poi quest'altra iniziativa contro ENI a Milano, che ha tutta la sua validità. E, non so se non hai altro da aggiungere, non so, magari ribadiamo questi appuntamenti così che gli ascoltatori e le ascoltatrici possano segnarseli e nel caso provare a organizzare insieme qualcosa anche nella città di Torino.
Sì, beh, intanto grazie per questo spazio. Sì, in varie città, insomma, cerchiamo di dare un segnale. Il 12, anniversario della strage di Piazza Fontana, 12 dicembre, parlando delle stragi in Libia, nel Mar Mediterraneo, questo cimitero gigantesco ormai. E poi più avanti si vuole organizzare qualcosa di un po' più grosso a Milano, per dire: dietro quei morti ci siete voi del governo, voi del PD nello specifico, ma anche voi dell'ENI.
Va bene, noi ti ringraziamo, le frequenze di Radio Blackout sono aperte per ulteriori aggiornamenti, poi magari ci sentiremo a ridosso di questa giornata per parlarne ancora, approfondire altre questioni.
Va bene.
Per il momento ti salutiamo.
Anch'io.
Grazie, ciao, buone cose, buona lotta.
Ciao.